In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi aspetta», ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito ad un tuo comando. Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». In base all'esperienza del bene e del male che noi abbiamo nella vita, ci facciamo la nostra idea di Dio. Capite? Perché tutte le idee che noi abbiamo nella mente sono frutto dell'esperienza umana. Se l'esperienza umana fondamentale è quella dell'ordine e della legalità, ecco che allora noi pensiamo che Dio sia, per così dire, il grande carabiniere. oppure coloro che è il tutore dell'ordine di qualsiasi genere. Di fronte a questa idea che avevano gli scribi, Gesù rettifica e dice: Dio non è così. Quindi l'unità di misura del bene e del male non è così. Per spiegare, egli, Gesù, presenta loro due fratelli. Il più giovane, potremmo dire desideroso di vivere e di essere libero da tutto e da tutti, fa l'esperienza di andare via da casa nel mondo attraente e si accorge che l'esperienza della libertà, malamente fatta, anziché portare ad un respiro maggiore, ad una responsabilità maggiore, ad una vita umana più intensa, più profonda, difatti lo porta ad una condizione di perdita del proprio tempo e della propria capacità di provvedere a se stessi. Per cui questo che andava alla ricerca della libertà, alla fine si trova in una condizione, potremmo dire, non solo lontano dalla vita sociale, nel campo a pascolare i porci, ma anche presso il popolo ebreo il maiale era ritenuto, presso gli ancora nell'Oriente, un animale che impedisse all'uomo di avere un rapporto con Dio. Questo uomo sperimenta il suo degrado di umanità e dice: così non posso più vivere. L'esperienza, quindi, della perdita del proprio valore, della propria dignità, lo induce a riflettere su di sé e si ricorda che lui non è randagio nel mondo, anche se ha scelto di essere così, perché lui una casa ce l'ha, ha memoria di averla una casa, da una qualche parte ce l'ha un padre o almeno un padrone che lo tratta umanamente. Guardate il passaggio. E così questo uomo torna a casa, vorrebbe essere un servo, ma il padre, comunque si comporti il figlio, non smette di essere padre. Il comportamento del padre ha una sua logica, e la logica del padre non dipende dalla logica del figlio. Se il figlio non riconosce il padre non è che venga meno alla sua verità. Il vero comportamento è secondo l'essere della persona, perché i gesti sono all'esterno della coscienza che uno ha di sé. In casa c'è anche un fratello. Questo fratello, potremmo dire, è vittima del dovere. Io devo, o se volete dell'imperativo categorico, tu devi, tu devi, tu devi. Lui non ha scoperto la fatica del lavoro, non ha scoperto, ha sperimentato che vive in casa con un uomo che è suo padre e quindi vive a casa sua. Il padre glielo dice: tutto quello che è qui, poiché io sono tuo padre, è tuo e puoi utilizzare. Tu non sei un mendicante estraneo che deve chiedere per piacere qualcosa a casa. Tutto quello che c'è puoi utilizzarlo. Però questo, la soluzione di questo non è data, è sospesa. La soluzione del primo figlio è che il figlio ha scoperto il volto del padre. Perché al di fuori di questo volto egli smarrisse e si perde, perde se stesso e lo scopo della vita. Gesù racconta questa parabola proprio agli scribi farisei che si ritenevano il figlio che ha fatto il suo dovere. E quindi aveva il diritto di pretendere dal padre qualcosa. Per cui il rapporto è un rapporto servile. E Gesù dice, non è un rapporto corretto quello che avete. Perché se Dio è padre, vuol dire che egli vi accoglie nella sua casa ed egli condivide continuamente ed è contento della vita dei figli. Perché qual è la grande soddisfazione di un padre? Che i figli vivono, di mettere al mondo i figli, non tanto che escano dal grembo materno, ma per tutta la vita un figlio è sempre figlio, un padre è sempre padre. Così Dio, nei nostri confronti, non agisce in corrispondenza del nostro modo di agire, ma lui rimane sempre il padre. Talora ci accade di attribuire al padre i sentimenti che proviamo noi, ma questo modo di investire la nostra persona, potremmo dire, di una realtà che immensamente ci supera. Gesù ci dice, non è corretto questo modo di fare. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, qualsiasi esperienza della vita tu abbia compiuta, il padre è sempre tuo padre. In questo modo ogni momento della vita non è pregiudicato da ciò che è accaduto prima, ma ogni momento della vita è un momento buono perché si può ristabilire il rapporto corretto con la famiglia, con il padre. L'invito quinto di Gesù, perché noi siamo tutti apprendisti della vita anche se abbiamo molti anni. Ed essendo apprendisti della vita, noi sperimentiamo continuamente azioni che ci sembrano libere, liberanti, oppure azioni che ne tolgono margini di grande libertà. Ecco che la parabola del Signore viene incontro a noi e ci dice, pensa a Dio come tuo padre. I sentimenti che si sono coltivati in una famiglia, i sentimenti che tu provi verso tuo padre oppure verso i tuoi figli, ecco, questo è l'orizzonte nel quale porre il volto di Dio, è questo il punto. Questa parabola quindi è di grande conforto e di grande consolazione per ciascuno di noi, perché finché viviamo siamo sempre come il giovane che vuole sperimentare, che vuol fare esperienza. L'unico motivo che ci sostiene nel cammino della vita è il sapere che dall'altra parte non ubbidisce il Padre al nostro comportamento, ma egli è fedele a se stesso e aiuta ciascuno di noi ad essere fedele alla realtà di figlio mentre trascorre il tempo e sperimentiamo l'arte di vivere.